Zainet, la rivista scritta dagli studenti. Ogni mese in 35.000 classi degli istituti di istruzione secondaria di tutta Italia.
Buona giornata, benvenuti come di consueto all'appuntamento con Zainet, insieme naturalmente ai giovani reporter. Oggi è presente Mattia, che frequenta la facoltà di storia a Torino. Ciao Mattia.
Ciao a tutti.
Non solo, fai tantissime cose, però io dico solo quello che fai a scuola, no? Perché altrimenti ci sarebbe tutta la puntata solo con quello che fai tu.
Sì, infatti. Giusto? Il prossimo ospite potrei essere io.
Potresti cantartela e suonartela da solo.
Esattamente, faccio tutto quanto. Esatto. Faccio anche la regia.
Vabbè, intanto dunque la puntata di oggi è una puntata che fa partire un ciclo nuovo, nel senso che abbiamo pensato in questo fine anno scolastico di organizzare delle puntate dove parliamo di alcune professioni particolari. Oggi la puntata è dedicata all'archeologia, in particolare professione archeologa, nel senso che ne abbiamo una qua proprio in carne ed ossa in studio, che saluto subito, Elisa Bessone. Ciao Elisa.
Ciao a tutti.
E quindi parleremo di archeologia, parleremo di che cos'è fare l'archeologo, perché molte persone forse hanno un'idea un po' così stereotipizzata, legata in qualche modo a Indiana Jones, e effettivamente non c'entra nulla.
Assolutamente no, non c'entra nulla.
Esatto. Quindi, allora, prima di cominciare ad approfondire la puntata di oggi, la musica, l'archeologia studia e cerca i reperti antichi, 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 come i periodi dove c'erano gli dei, dove venivano raccontate le storie tipo l'Odissea, l'Eneide. Insomma, vabbè, ascoltiamo Franco, non so perdermi troppo, ascoltiamo Franco Battiato con questa canzone che si chiama Atlantide e che racconta proprio le gesta degli dèi e delle dee.
Zainet, la radio che fa scuola.
E gli dèi tirarono a sorte, si divisero il mondo. Zeus la terra ha degli inferi. Poseidon il continente sommerso. Apparve Atlantide, immenso. Isole e montagne, canali, simili ad orbite celesti. Il suo re Atlante conosceva la dottrina della sfera, gli astri, la geometria, la cabala e l'alchimia. Il tempio, sei cavalli alati, le statue d'oro, d'avorio e oricalco. Per generazioni la legge dimorò nei principi divini. I re, ma gli ebri delle immense ricchezze e il carattere umano si insinuò. E non sopportarono neppure la felicità, neppure la felicità. In un giorno e una notte la distruzione avvenne, tornò nell'acqua, sparì Atlantide.
E questa era Atlantide di Franco Battiato. Ritorniamo in onda. Prima di chiacchierare proprio con la nostra ospite di oggi, Elisa Bessone, professione archeologa, sentiamo la scheda che ha preparato la nostra redazione.
L'archeologo si occupa di ricostruire la storia delle civiltà antiche attraverso i reperti delle attività umane che si sono accumulati nel corso dei secoli. Prima del lavoro sul campo è necessario svolgere uno studio approfondito dell'epoca storica di interesse, poi organizzare il lavoro di scavo. Si passa poi al recupero, all'identificazione e alla catalogazione dei reperti. Per diventare archeologo è necessaria una laurea specialistica in discipline archeologiche, filologiche o storiche e corsi di specializzazione specifici. Allora, chi tra i giovani reporter di Zainet vuole diventare un novello Indiana Jones?
Bene, abbiamo ascoltato la scheda della nostra redazione, anche lì c'è stata un po' tra virgolette di ironia sulla questione Indiana Jones. Elisa Bessone qua con noi oggi, lei fa proprio l'archeologa. Mattia, lascio a te la parola.
Prima domanda che farei appunto è: come si fa a diventare archeologo?
Allora, per diventare archeologo basta iscriversi all'università di lettere e filosofia. Quando mi sono laureata io un po' di anni fa era molto più semplice e molto meno complicato di adesso, bastava fare lettere classiche con curriculum archeologico ed era una laurea quadriennale. Adesso invece c'è la prima triennale in scienze dei beni culturali, per poi prendere una specializzazione, invece una laurea specialistica in storia e tutela del patrimonio archeologico e storico artistico, che dura 2 anni, quindi per un totale di 5 anni. Se poi si vuole diventare ancora più bravi, bravissimi, c'è una scuola di specializzazione qui a Torino che non è aperta in tutte le discipline, momentaneamente è aperta solamente la parte di orientalistica e archeologia classica, che ti permette un'ulteriore specializzazione.
Ho capito, ma di preciso che cosa deve fare, cosa fa l'archeologo sul campo, di che cosa si occupa? Noi abbiamo appunto lo stereotipo insomma dell'Indiana Jones, dell'archeologo avventuriero, ma di cosa si occupa l'archeologo sul campo e soprattutto se si occupa anche della catalogazione dei reperti e se è legato ad esempio alle esposizioni nei musei eccetera?
Sì, ecco, diciamo che Indiana Jones non è proprio, ecco, non mi sento mai tanto né brillante né figa come Indiana Jones. Il nostro lavoro è un lavoro molto più semplice, legato alla quotidianità dei cantieri, perché purtroppo molta archeologia italiana, in cui siamo in Piemonte, quindi quella piemontese, è legata ai cantieri, ai cantieri edili, quindi al dover supervisionare i cantieri edili in tutti quei cantieri, in tutti quei lavori dove c'è la possibilità e il rischio di rinvenire reperti archeologici.
Quindi l'archeologo, scusami, solo per rendere ancora più chiaro quello che stai dicendo Elisa, l'archeologo va sul posto quando devono essere fatti dei lavori, tipo devi costruire un condominio piuttosto che qualsiasi una strada.
Se è un'area a rischio o se è una grande opera su cui lo Stato ha imposto la presenza archeologica, sì. Non dimentichiamo che ci sono poi, per fortuna, tutta un'altra serie di cantieri che sono quelli didattici, quelli universitari, dove ti insegnano a fare l'archeologia, a diventare archeologo, perché poi il lavoro invece di tutti i giorni, quello legato appunto ai cantieri, è molto, tra virgolette, rischia di essere un pochino più sbrigativo, per cui se tu non hai delle buonissime basi che hai acquisito facendo pratica nei cantieri didattici, rischi poi di essere buttato tra le ruspe e di non capire che cosa ti sta succedendo davanti.
Quindi dividiamo, quindi ci sono i cantieri didattici e i cantieri poi invece edili.
Esattamente.
Okay? I cantieri didattici sono quelli dove...
quei cantieri che ti insegnano veramente la professione dell'archeologo all'ABC, dal prendere in mano una cazzuola, una pala, un piccone e ricostruire in modo stratigrafico le sequenze storiche del terreno. E sono in università che si iniziano a fare questi cantieri. In realtà laurearsi in archeologia è una laurea, secondo me, che ha un po' di differenza alle altre, che ti permette di imparare a fare il tuo lavoro prima che tu ti laurei. Quando tu ti laurei in archeologia, se ti piace, se ti appassiona e se hai voglia di dedicare le tue estati, ogni periodo di vacanza, a andare sui cantieri gratuitamente quasi sempre, impari già il tuo lavoro, il tuo mestiere, e lo impari in modo didattico con dei professori universitari che ti insegnano tutto, non solo lo scavo archeologico vero e proprio, ma come mi chiedeva Mattia, anche la catalogazione dei materiali. Ti insegnano a riconoscere il materiale che tu hai davanti, che è poi quello che ti permette di distinguere uno strato di terra dell'epoca romana rispetto a uno strato di terra dell'epoca protostorica o medievale o dell'Ottocento.
Ecco, ci sono, è vero che ci sono diversi settori dell'archeologia, cioè non c'è soltanto l'archeologia. Di solito quando parli di archeologia è un grande bacino in cui in realtà ci sono, c'è la stessa disciplina ma in settori vastissimi, cioè dalla preistoria, protostoria, fino all'archeologia medievale e addirittura archeologia moderna.
Esattamente, parte dall'archeologia preistorica fino all'archeologia postmedievale, che forse è l'ultima branca dell'archeologia, perché in realtà fare archeologia significa ricostruire la storia. e noi sappiamo che quello che è successo ieri è già storia. Di conseguenza io proprio, soprattutto nei cantieri didattici che ti obbligano a non lasciare dare mai nulla per scontato, a non buttare mai niente, a dare lo stesso valore a qualsiasi cosa che si ritrovi, dal pezzo di ceramica, della tazzina della nonna dell'altro ieri, fino alla selce protostorica e preistorica.
Cos'era la selce protostorica? Scusa l'ignoranza.
La selce è un particolare tipo di pietra che veniva utilizzata per fare degli utensili, normalmente le punte di freccia, quindi utensili molto taglienti, in epoca preistorica e protostorica.
Ma sin da piccola volevi fare l'archeologa?
Sì, fin da piccola, penso un po' come tutti i bambini, io da piccola volevo fare o la veterinaria o l'egittologa, perché erano gli egizi, insomma era il must un po' alle elementari. La passione poi ho continuato, ho capito che la veterinaria non avrei mai potuto farla e poi da egittologa sono passata a medievista. Infatti mi sono laureata in archeologia medievale.
Ah, quindi non antichi reperti, ma reperti del medioevo, che vabbè non sono proprio di ieri, però comunque uno quando pensa all'archeologia pensa a tesori nascosti che si ritrovano dopo millenni.
Diciamo che laureandoti in archeologia tu impari una professione scientifica, che è quella dell'indagare gli strati di terra nel sottosuolo, e quindi la stessa tecnica che si usa a questo metodo scientifico vale per qualsiasi epoca storica o preistorica. Diciamo che mentre per quanto riguarda l'epoca classica, greco-romana, orientale, greco-romana, medievale, post-medievale, normalmente non si fa microstratigrafia come per l'epoca preistorica, ecco, l'epoca preistorica è l'unica che richiede una metodologia leggermente diversa, perché ovviamente in pochi, magari centimetri, in pochi strati dallo spessore di pochi centimetri ci sono millenni di ricostruzione, cosa che invece normalmente per le altre epoche non succede.
Okay, invece ti farei adesso una domanda magari un pochino più seriosa, più complessa, nel senso che io sapevo che in realtà fare l'archeologo non era poi una cosa così semplice, nel senso soprattutto in Italia c'è una legislazione che non facilita proprio non solo l'inserimento professionale ma anche la tutela del professionista.
Sì, ovviamente non esiste in Italia un albo degli archeologi e questo è, per carità, molte professioni in Italia vediamo che li stanno tentando di abolirli, per noi è una grande mancanza che non ci sia, perché non c'è nessuna tutela della figura professionale dell'archeologo. In teoria può fare l'archeologo chiunque, indipendentemente dal fatto che abbia o non abbia una laurea in archeologia, e questo sicuramente è dequalificante per la nostra professione, che invece è una professione estremamente scientifica che richiede delle competenze molto specifiche e particolari. Per quanto riguarda la possibilità di fare archeologia in Italia, negli ultimi anni in realtà la legge ci è venuta un pochino incontro, non tanto per la tutela della professione di archeologo quanto per l'imposizione nelle proprie leggi della figura dell'archeologo sui cantieri per fare assistenza in molte aree che sono a vincolo o che sono a rischio, e soprattutto lo Stato ha messo il vincolo su tutte le grandi opere. Se pensiamo all'alta velocità che collega Napoli al nord Italia, ha avuto l'obbligo di avere l'assistenza archeologica sempre, e soprattutto ha imposto l'archeologia preventiva, che è una mentalità giusta e corretta, che è quella di fare delle indagini archeologiche documentarie per vedere il rischio archeologico che può esservi nel fare degli scavi, delle opere, delle autostrade, dei condotti, far passare condotti fognari in determinate aree, sulla base della nostra relazione, che in questo caso può essere firmata in realtà unicamente da un archeologo che abbia la specializzazione in archeologia. Sulla base di questi risultati la committenza deciderà di fare o non fare, o di inserire nella programmazione dei soldi in più per lo scavo archeologico, perché poi tutto si riduce come sempre a una questione economica, mancano poi sempre i soldi per riuscire a fare le indagini archeologiche nei vari siti che vengono scavati.
Noi ci fermiamo un attimo, la prima parte di Zainet termina qua, ritorniamo per la seconda parte sempre con Elisa Bessone, professione archeologa.
Zainet, la scuola che fa radio.
Bisogna che lo fermi fortemente. Che certo, non appartenevo al mare, anche se dei d'Olimpo umana gente mi sospinse un giorno a navigare. E se guardavo l'isola pietrosa, ulivi armenti sopra ogni collina, c'era il mio cuore al sommo d'ogni cosa, c'era l'anima mia che contadina. Un'isola d'aratro e di frumento, senza le vele, senza pescatori. Il sudore e la terra erano argento, il vino e l'olio erano i miei ori. Ma se tu guardi un monte che hai di faccia, senti che ti sospinge un altro monte, un'isola col mare che l'abbraccia, ti chiama un'altra isola di fronte. E diedi un volto a quelle mie chimere, le navi costruì di forma ardita, concavi navi dalle vele nere, e nel mare cambiò quella mia vita. Il mare trascurato mi travolse, seppi che il mio futuro era sul mare, con un dubbio però che non si sciolse. Senza futuro era il mio navigare, ma nel futuro trame di passato si uniscono a brandelli di presente, ti esalta l'acqua e il gusto del salato, brucia la mente. Ed ogni viaggio reinventarsi un mito, ogni incontro ridisegnare il mondo e perdersi nel gusto del proibito, sempre più in fondo. E andare in giorni bianchi come Arsura, soffio di vento e forza delle braccia, mano al timone, sguardo nella pura schiuma che lascia effimera una traccia. Andare nella notte che ti avvolge, scrutando delle stelle il tremolare, in alto l'orsa è un segno che ti volge, diritta verso il nord della polare. E andare come spinto dal destino, verso una guerra, verso l'avventura, e tornare contro ogni vaticino, contro gli dèi e contro la paura. E andare verso isole incantate, verso altri amori, verso forze arcane, compagni persi e navi naufragate, per mesi, anni o soltanto settimane. La memoria confonde dall'oblio chi era Nausica e dove le sirene, Circe e Calipso perse nel brusio di voci che non so legare assieme. Mi sfuggono il timone, vela, remo, la frattura fra inizio ed il finire, l'urlo dell'accecato Polifemo ed il mio navigare per fuggire. E fuggendo si muore la mia morte, sento vicina quando tutto tace sul mare e maledico la mia sorte. Non trovo pace, forse perché sono rimasto solo, ma allora non tremava la mia mano e i remi muta in ali al folle volo oltre l'umano. La via del mare segna false rotte, ingannevoli in mare ogni tracciato, solo leggende perse nella notte perenne di chi un giorno mi ha cantato, donandomi però un'eterna vita, racchiusi in versi, in ritmi, in una rima, dandomi ancora la gioia infinita di entrare in porti sconosciuti prima.
Ritorniamo in onda, questa era Odisseo di Guccini, per ovvi motivi vi abbiamo fatto sentire questa canzone che racconta la storia di Ulisse, visto che però abbiamo scoperto poi solo dopo che la nostra ospite di oggi, che si chiama Elisa Bessone, che è un'archeologa, in realtà è una medievalista, quindi si occupa del periodo medievale, non del periodo greco. Continuiamo questa chiacchierata insieme a Elisa Bessone. Mattia, ci date la parola, che si è preparato milioni di domande.
Ma guarda, me ne tiro proprio... Comunque, una cosa che mi incuriosiva, no? Cioè, esiste ancora quella figura dell'archeologo, magari un po' di spirito romantico dell'Ottocento, che parte l'avventura nel mondo, va alla scoperta di tesori nascosti, un po' alla Indiana Jones, un po' alla Schliemann, insomma...
Ma l'avventuriero solitario che parte alla ricerca dei tesori, io lo chiamerei, lo definirei oggi un tombarolo più che altro. La figura dell'archeologo di oggi, la concezione dell'archeologia di oggi è differente da quella dell'Ottocento, non è più l'archeologia del bel pezzo, di trovare grandi statue, soprattutto per quanto concerne l'archeologia classica. Nell'Ottocento l'archeologia medievale non veniva minimamente presa in considerazione, ma neanche fino è iniziata verso la metà del Novecento, prima assolutamente no.
Cioè, in che senso non veniva presa in considerazione?
Che con le ruspe venivano portati via tutta la stratificazione posteriore all'epoca classica, all'epoca d'oro, Roma, greco-romana,
quindi
orientale.
Questa è anche una cosa interessante.
Esattamente.
Sarebbe interessante anche approfondire il fatto che molto spesso tanti tesori sono stati...
Sì, tanta vita quotidiana, io direi, più che grandi tesori, perché grandi tesori in realtà si tengono sempre, anche insomma se si trovavano necropoli longobarda, che è in pieno alto medioevo, con tutti i vari gioielli, quelli si tenevano sicuramente, ma è il quotidiano che veniva fatto sparire sempre, anche in realtà anche quello delle grandi epoche classiche, perché si badava prevalentemente a trovare il grande pezzo, la grande statua per poter riempire i musei. Oggi si cerca di ricostruire la storia dalla grande storia alla piccola storia, al vissuto, al quotidiano, ai pezzi di vita dell'archeologia materiale, quindi anche un piccolo pezzo di ceramica, che sicuramente un tesoro non è, per noi è fondamentale perché ci permette di ricostruire come vivevano, dove mangiavano, che cosa mangiavano. All'archeologia adesso si collegano tutta una serie di branche parallele, che sono lo studio dei resti faunistici, quindi animali, ossi, i resti umani, le analisi sui materiali che vengono trovati, quindi le informazioni che si riescono ad avere da uno scavo archeologico sono molte, ma molte di più rispetto a quelle dell'Ottocento, proprio perché è cambiata la mentalità. Oggi su uno scavo archeologico ben condotto, e quelli universitari in teoria prevalentemente lo sono, c'è una sinergia di professionalità che lavora, non c'è solo la figura dell'archeologo, ma anche tutte quelle figure professionali che si occupano delle analisi sui materiali che vengono trovati, e tutti questi risultati messi insieme, allora sì che permettono di costruire la storia, qualsiasi tipo di storia, dalla grande storia alla piccola storia.
Sì, probabilmente questo si accompagna anche a un cambiamento di mentalità nell'approccio della storia, che anche io studio all'università storia, per cui in realtà siamo abbastanza colleghi, nel senso che...
E adesso? Devi ancora finire l'università, siamo già colleghi.
Nel senso, gli studi sono per quelli, alla fine il mio è un campo solo più vasto. Questo appunto si accompagna anche a un modo diverso di fare storia, c'è un'attenzione anche proprio al vissuto quotidiano, alla cultura materiale e con una concezione di storia che non va solo per grandi eventi, ma per movimenti culturali e umani poi.
Quindi io mi chiedevo per esempio questo aspetto, l'archeologia oggi è diventata, se ho capito giusto, in qualche modo lo strumento, uno degli strumenti per fare la storia, per scrivere la storia, uno strumento che serve per analizzare appunto oggetti piuttosto che vengono appunto ritrovati, per poi descrivere quello che veniva fatto in passato, sì. Le abitudini passate.
Esattamente, l'archeologia è una delle varie fonti esistenti che l'uomo ha per poter ricostruire la storia. Mattia, essendo uno storico, userà prevalentemente fonti scritte, noi usiamo prevalentemente, anzi noi tiriamo fuori la fonte archeologica e la utilizziamo assieme, come diceva lui, assieme alla figura dello storico e assieme ad altre figure professionali nella ricostruzione, nel fine ultimo che è quella di ricostruire la storia. Fine ultimo dell'archeologia è poi ovviamente divulgare tutti i risultati ottenuti in uno scavo archeologico, perché è poco, poco importante che sappia io che ho lavorato, che cosa ho trovato, l'importante è che lo sappiano tutti, e quindi uno scavo archeologico ha una buona fase preparatoria prima di iniziare con tutta magari una serie di indagini preliminari, lo scavo vero e proprio, e poi c'è tutto un lavoro dopo la fine dello scavo, che è quello di catalogazione, di studio, per poter poi far confluire i dati nelle pubblicazioni e nei musei, ovviamente i dati di cultura materiale nei musei, in modo che siano visibili a tutti, perché altrimenti poco ce ne facciamo se solo un'elite di storici, archeologi o studiosi sa che cosa abbiamo sotto i piedi.
Ma dunque tu consiglieresti ai giovani di oggi, ai ragazzi, di fare questo mestiere?
Ma io ovviamente sì, perché io amo il mio lavoro. Non è sicuramente un lavoro semplice, perché è un lavoro che non hai mai sotto casa, è un lavoro che devi farlo, che è faticoso, perché è un lavoro di fatica, dove si usa pala e piccone, e prima di poter arrivare a far usare pala e piccone agli altri devi fare moltissima gavetta. È un lavoro che fai a 40 gradi d'estate, a meno 10 d'inverno, ed è un lavoro che non paga in realtà a livello economico così tanto. È un lavoro che ti permette, dopo un bel po' di anni che lo fai, di avere una vita dignitosa, ma sicuramente non è un lavoro che ti fa arricchire in modo spropositato, a meno che tu forse non abbia le capacità e la voglia di buttarti nell'impresa, di aprirti una propria ditta. Allora forse i guadagni cambiano, ma per quelli che come me per il momento sono dall'altra parte, io in realtà ho la partita IVA, perché è una delle poche forme con cui si riesce a lavorare, ma sono quelle partite IVA false, come è stato scritto pochi giorni fa sui giornali, che ti impongono, ma in realtà i guadagni non sono minimamente paragonabili a un idraulico che ha la stessa partita IVA che ho io, o a un architetto, un ingegnere, o a chiunque altro abbia una laurea che vale quanto la mia.
Quindi insomma, in qualche modo, cioè, te lo consigli perché è un lavoro appassionante, però nonostante
sì.
Tutto.
Sì, io sarà che mi appassiono ancora adesso, ogni qualvolta trovo un pavimento, un muro, un reperto, che mi fa pensare che quegli stessi pavimenti sono stati calpestati in epoca romana, in epoca greca, in epoca medievale. A me emoziona e mi fa riflettere sul passato in prospettiva, ovviamente, del futuro, del presente e del futuro.
Con questa frase direi che possiamo chiudere. Cosa dici tu?
Beh, ovviamente.
No, altro sì, da aggiungere,
no,
proprio.
Niente da aggiungere, proprio.
Benissimo, questa è la professione archeologa. Adesso noi ascoltiamo un altro brano musicale e poi ci saranno i saluti finali. L'ultima canzone che ascoltiamo è una canzone che parla di un grande monumento che non credo sia stato ritrovato, perché non ce n'era bisogno, credo che era ben visibile, ovvero il Colosseo, però si parla dell'epoca romana. Lui è Renato Zero.
Zainet, la radio che fa scuola.
Vai in vecchia città, ti trova annoiata, delusa e confusa, dove sei nella città? Ambulanze, pompieri, fra il fumo e il rumore, chissà. Dove più pensa, chissà. Tu stai morendo così. Indifferenza, abitudine, troppi gli intrusi qui. Un incessante cavallo. Se stai cercando i tuoi figli, sfrattati sono stati ormai in quella periferia. Quanti sogni e rimpianti, si vive solo di nostalgia. C'è più verde e più blu, ma se sei nato qua giù, lontano da quella strada, non ci resisti tu.
Siamo arrivati alla fine di questa puntata, dal mio punto di vista veramente interessante, perché questa professione archeologa mi piace. Tornasse indietro forse rifarei l'archeologa, ma lo dirò penso tutte le volte che qualcuno mi racconterà con passione il mestiere che fa. Ringrazio Elisa Bessone, professione archeologa, per l'appunto, che è stata con noi. Ciao Elisa.
Grazie a voi di avermi invitato.
E naturalmente il mio collega, tu sei collega suo, sei collega
ormai,
mia, collega di tutti.
Sì.
Mattia, che frequenta la facoltà di storia all'Università di Torino. Ciao Mattia.
Ciao a tutti.
Dall'altra parte del vetro non dimentichiamoci di salutare l'egregio e bravissimo nostro regista, ovvero Fabio. Ciao a tutti, Zainet torna domani.